Radio Chef, la migliore alternativa.
Salve a tutti i nostri radioascoltatori, qui Radio Sherwood, Vicolo Ponte Corvo 1A, Padova. Oggi una bellissima intervista con un autore che si chiama Pippo Zarrella, che ha appena pubblicato il mese scorso un libro che si chiama Nero, Chiaro, Quasi Bianco. Ciao Pippo, è un piacere averti qui con noi. Tra l'altro noi ci conosciamo molto bene dal vivo, nonostante questi 800 chilometri tra Padova e Cava dei Tirreni, Salerno. Sono molto contenta di averti qui. E cominciamo subito con la nostra intervista. Ovviamente vorrei che tu ti presentassi anche agli ascoltatori di Radio Sherwood che non ti conoscono. Dici un po' chi sei, da dove vieni, cosa fai nella vita, un po' di pippone iniziale, dai.
Va bene, un po' di biografia, insomma. Sono Giuseppe Zarrella, alias Pippo per gli amici, anche il libro è firmato a nome Pippo. Vivo a Cava dei Tirreni e, come hai anticipato tu, una ridente cittadina alle porte della costiera amalfitana. Svolgo l'attività di avvocato e, Rossella, vada bene, non sono avvocato, ma faccio l'avvocato, perché l'avvocato è un mestiere come un altro, come il carpentiere, come l'operaio e così via. E contestualmente sono dottorando in diritto del lavoro e del pubblico impiego qui a Salerno.
Wow, quanto ti manca il dottorato, che noi non lo sappiamo?
Sto a metà strada, dai. Un altro anno e mezzo.
Super. E nel frattempo scrivi anche libri. Dove lo trovi il tempo? Poi ce lo dirai.
C'ho un fratello gemello, no, scherzo.
Che sarebbe Giuseppe.
Giuseppe, sì, tipo Dottor Jekyll e Mr. Hyde, sì.
Vabbè, già parlandone in privato, ho detto tu non sei all'esordio, però questo libro, Nero Quasi Bianco, che è stato edito ad aprile 2021 con Neo Edizioni, è una sorta di esordio col grande pubblico. La domanda che volevo farti è: ci puoi spiegare un po' come è avvenuto l'incontro con la casa editrice, con Neo, e se ci sono stati altri tentativi con altri editori, cioè un po' tutto il percorso che ti ha portato poi alla pubblicazione?
Sì, allora, la distribuzione della Neo come a livello nazionale, perché la Neo Edizione è una distribuzione a livello nazionale, conferma quello che dici tu, e cioè che Nero Chiaro Quasi Bianco può essere definito come un esordio con il grande pubblico. Io la Neo l'ho sempre seguita fin dai suoi primi libri e è stata una delle mie case editrici preferiti per l'originalità degli autori, dei contenuti un po' anche particolari, ecco, che pubblicava. E io ti confido che praticamente ho inoltrato anche avanti, diciamo, il lo tempore, inoltrai a loro e Sottopelle, che però non sono stati presi in considerazione, però motivatamente, ecco, mi è stato detto, perché non erano in linea con quelle che erano le loro pubblicazioni. Poi, per quanto riguarda Nero Chiaro Quasi Bianco, ci siamo incontrati in occasione di un premio letterario la scorsa estate, che vinsi con un racconto pubblicità, e da lì, diciamo, poi abbiamo concluso le nozze, ecco, è nato il matrimonio.
Ecco, con tanto di partecipazioni edite, è molto bella come storia, anche se ci sono stati dei trascorsi non positivi, però questa è tutta esperienza, diciamo, Pippo.
E
vengo un po' alla trama. Allora, abbiamo questo Oreste Ferraioli, ma specifichiamo questo Ferraioli con la I lunga, come si dice, sì, a Napoli, con la J. Che è un cinico avvocato, molto sprezzante della sofferenza altrui e, come ti ho scritto, cioè, che tende a monetizzare esclusivamente sulla vita altrui. La sua Bibbia sono le tabelle di Milano, che speriamo servono a quantificare la liquidazione per il risarcimento del danno. Tu hai detto, nella vita fai l'avvocato e non sei avvocato, giusto?
Sì, giusto.
E in questo tuo libro c'è dell'esperienza personale, oppure, differentemente, sei partito dalla tua esperienza e l'hai estremizzata fino all'estremo?
Sì. Diciamo che chiaro che tutto quello che è narrato è portato estremizzato, è portato su livelli estremi che sfiorano un po' il grottesco anche con tutti i personaggi della storia. Mi sento di apostrofare quello che è poi un'opera cinematografica che vicina secondo me per lo spirito a Nero Chiaro Quasi Bianco, che è Le mani sulla città, okay, del regista Francesco Rosi, che praticamente all'inizio del film esordisce dicendo: i personaggi fatti qui narrati sono immaginari, così come quelli naturalmente di Nero Chiaro Quasi Bianco, ma è autentica invece la realtà sociale che li produce. Quindi praticamente il contesto è chiaro che è quello, no? Il contesto sociale, ambientale nel quale è ambientato il libro, però è chiaro che i personaggi sono tutti inventati e sono un po' caricaturizzati, ecco, un po' in grottesco, un po' utilizzando anche la satira, tante componenti, ecco.
Sembra quasi una composizione teatrale, veramente. Sì, secondo me è una riproposizione teatrale o cinematografica, secondo me, a mio parere, verrebbe molto molto bene. E te lo auguro, magari, mai dire
speriamo.
Mai.
Mai dire mai. Sì.
Ecco, ma partendo sempre da Oreste Ferraioli, cioè l'abbiamo un po' detto, cioè ogni scrittore tende un po' ad affezionarsi ai suoi protagonisti, ma la domanda che ti faccio è: si può amare questo personaggio che, come dici tu, è un po' grottesco e i suoi scheletri nell'armadio doppiano un po' le capozzelle della chiesa di Santa Maria delle Anime? Cioè, un personaggio po' strano.
Io sono il papà, quindi secondo me sì, si può amare. Cioè, quindi gli altri me lo dovranno dire se si può amare o meno. Per me si può amare, ma per il semplice fatto però per amarlo bisogna farsi muovere da un sentimento di pietà, ecco. In fin dei conti Oreste, nonostante questa patina della sua vita, è un uomo solo, quello che da queste parti viene definito come un povero uomo, ecco, nella sua, che è diverso da povero uomo o da uomo povero. Cioè, secondo me povero uomo c'è tutto il peso della figura del protagonista in queste due parole. E di fatto è un disadattato che predilige la forma sulla sostanza, ma che però nel momento in cui c'è questa prevaricazione della forma sulla sostanza ha gli attacchi di panico. Quindi per questo è una persona che sì, per me si può amare in tutte le sue naturalmente limiti e debolezze, ecco.
Una domanda che non abbiamo concordato, però mi viene in mente perché io ho letto il tuo libro e mi è piaciuto tantissimo, ma come ti è venuto in mente la sua passione per gli insetti? Cioè, da come nasce questa creazione, questa creatività?
Il processo creativo degli insetti è nato in questo modo. Praticamente cercavo qualcosa che mi collegasse il reale all'irreale. Cioè, quindi un escamotage letterario che potesse in qualche modo aprire le porte dell'irrealtà. E gli insetti, perché praticamente, a parte che io sono appassionato in generale fin da piccolo di animali, soprattutto da un punto di vista di comportamenti degli animali, di curiosità sulle varie cose, no? Mi sono sembrati molto simili per alcune caratteristiche singole, per dire la mantide religiosa, lo scarabeo, tutti quelli che si incontrano durante la lettura del libro, a quelli che sono i comportamenti della vita reale di alcuni protagonisti. E poi da lì è nata la cosa simpatica di farli parlare anche in napoletano, ma naturalmente in napoletano comprensibile, perché ho pensato che comunque la coscienza, diciamo, agisce senza filtro, no? E quindi una persona nata in un contesto napoletano parla per sua natura napoletano, dato che gli insetti erano e sono espressione della coscienza del protagonista, non potevano parlare in italiano con il filtro della lingua, ecco.
E veniamo a una domanda un po' provocatoria, perché sì, io me lo sono chiesto, cioè alla fine molti libri che leggo sono scritti da giuristi, ex avvocati, ex giudici, sì, che magari anche all'apice della loro carriera mettono la toga al chiodo ed impugnano, sì, questa penna. E ti volevo chiedere, Ma come mai tutti questi ex giuristi o giuristi in voga si mettono a scrivere e poi magari si sentono così legati al proprio mondo di appartenenza da scrivere magari non solo, ma in gran parte di questo mondo? Penso all'avvocato Guerrieri di Carofiglio o comunque altri scrittori stranieri tipo John Grisham. Sarà per caso questo sadismo, un masochismo? Spiegami un po'.
No, allora, secondo me la sono fatta anch'io questa domanda, e secondo me il mondo del diritto, diciamo, di fatto è terreno fertile sul quale attecchisce un ventaglio di umanità differente, cioè se uno però ha la sensibilità e, come dire, gli strumenti per poterla cogliere, è una fonte antropologica di ispirazione, poi per chi ha la passione per la scrittura. Però soltanto nel momento in cui questo avviene, nel momento in cui ci si distacca un attimo da quello che sono gli articoli del codice di diritto sostanziale o procedurale, e quindi si spostando lo sguardo dal codice, alzando lo sguardo, si vede la vita della gente, le loro paure, tutte quelle cose che ci sono dietro un provvedimento o un atto di un avvocato, di un magistrato. È questione, come dire, di inclinazione del capo. C'è chi è abituato a guardare il codice, il diritto soltanto, e per guardare anche alle persone, e il diritto, ti ripeto, è un terreno fertilissimo su questo.
E c'è bisogno anche un po' di empatia, direi.
Anche un po' di empatia, di sensibilità, di empatia, sicuramente.
Noi ovviamente non possiamo assolutamente svelare il finale di questo libro, assolutamente, quindi dovete leggerlo per capire che cosa succede, però una domanda te la faccio: secondo te c'è un futuro per l'avvocato Ferraioli? Può ritornare magari per un sequel di questo libro?
Allora, Rossella, i lettori che terminano Nero, Chiaro, Quasi Bianco si aspettano una prosecuzione naturale, diciamo, delle avventure di Oreste Ferraioli. Questo perché secondo me siamo abituati comunque ad una narrazione, alla conseguenzialità della narrazione, cioè ci aspettiamo sempre qualcosa perché viviamo con le serie TV, le serie web e così via. Rimandando alla tua metafora, diciamo, qualcosa bolle in pentola, mi sento di dire, diciamo, per ora il fuoco è ancora spento, ecco, quindi per ora non ci ho pensato, anche se però tutti quelli che l'hanno letto hanno chiesto una prosecuzione naturale, poi vedremo che cosa ne esce.
Dal canto mio io non mi aspetto una prosecuzione, ma questa è una cosa personale. Infatti, cioè, secondo me finisce benissimo così.
Pure per me, infatti, però lo penso anch'io, però avevo lasciato una porticina aperta.
Ecco, e si vede lo spiraglio si
vede. Non diciamo nient'altro.
Nient'altro, no. Nel caso comprate il libro Nero, Chiaro, Quasi Bianco di Pippo Zarrella, poi dopo magari ci dici pure dove possiamo trovarlo, ma continuiamo con la nostra intervista, perché girando il libro, oppure proprio in copertina, se avete questa linguetta cartacea rimovibile, c'è una cosa, cioè che è scritta, che io leggo qui ai nostri audioascoltatori: avido, disincantato, appassionato di insetti e truffatore, per di più napoletano, come non innamorarsi dell'avvocato Oreste Ferraioli e della scrittura acida, corrosiva e divertentissima di Pippo Zarrella? Segnatevi questo nome perché ne sentiremo parlare, e come. Queste parole sono di Maurizio De Giovanni, che io l'ho immaginato come un padrino di cresima che mette proprio la mano sulla spalla al figlioccio. E ti volevo chiedere come hai contattato Maurizio e che cosa ti ha detto dopo la lettura del tuo libro.
Allora, Rossella, lo strillo di De Giovanni, secondo me, ha un grosso limite, ecco, nonostante la bellissima cosa, che eleva in modo esponenziale le aspettative di chi legge lo strillo, quindi si aspetta delle grandissime cose, e quindi può avere un effetto boomerang, perché poi grandi aspettative possono, diciamo, di fatto creare grandi delusioni.
Ma non è questo il caso,
vabbè, sei amica e sei brava. No, comunque con De Giovanni ci siamo conosciuti in un paio di occasioni, l'ultima un paio d'anni fa, in occasione di una promozione di un concorso letterario da lui bandito, e io a Salerno, durante una manifestazione di Salerno Letteratura. Poi da lì è rimasto un buon rapporto, e anche grazie poi all'intermediazione della neoedizione della casa editrice, abbiamo riallacciato il rapporto, poi il libro è piaciuto, di conseguenza mi ha voluto, come si dice, cresimare, anche se poi da queste parti tu lo sai, cresimare significa un'altra
cosa. Anche un'altra cosa, sì, magari se vuoi spiegalo tu.
Nel senso, diciamo, cresimare e prendere parte, come dire, diciamo, mi viene un'altra parola napoletana.
A un matrimonio di paccheri.
A un matrimonio di paccheri, sì, però siamo ai limiti dell'italiano, però va bene anche così, va bene anche così.
Molto bella questa cosa. Ecco, ora arriviamo un po' sul finire, queste domande un po' nostalgiche che a noi piacciono tanto. Cioè, io ho chiesto, ma cosa vorresti dire al Pippo di 10 anni fa, di 8 anni fa forse, se non ricordo male?
Beh, 13.
Esatto, 13. Cosa diresti a quel Pippo, autore di Avanzi oggi, e alternativamente cosa diresti a uno scrittore neofita che cerca questa pubblicazione importante nella sua vita?
Allora, vabbè, mi sento anch'io neofita, però ad un più neofita di me, ecco, autore, direi sicuramente di non assuefarsi delle sue parole, delle sue storie. C'è un po' questa presunzione che chi scrive, c'è un po' questa, come dire, gestisce un po' questo sacro Santo Graal. Invece non è così, e mantenere comunque un profilo basso e mangiarsi, come dire, pane e umiltà per capire effettivamente i limiti poi di quella che è la propria scrittura. In fin dei conti si tratta soltanto, diciamo, di parole, ecco, non è nulla di, come dire, di grande, di estremo. Per quanto riguarda invece al tipo di 10 anni fa, direi questa qui non, come dire, non ci avevo pensato, però è particolare come domanda, perché poi di fatto non siamo in un'età pensionabile, però di mantenere quello che poi è il come dire, la direzione della vita che mi ha sempre accompagnato, cioè quella di non indietreggiare neanche di un metro dinanzi a qualsiasi difficoltà, e chi, dal momento che poi chi c'è il pubblico che ti osserva, che non spera che ce la fai, ma la maggior parte spera che ti schianti al suolo mentre stai spiccando il volo. Quindi aggiungerei quindi di camminare, come ho sempre fatto, come diceva, se non sbaglio, proprio di Andrei, poi in direzione ostinata e contraria, come, e quindi alla fine mi penso di aver rispettato durante questi 10 anni questo principio, e penso che lo farò, almeno poi tutto può essere, però almeno fino a questo momento penso di aver mantenuto fede al Pippo di 10 anni fa.
Benissimo, questa è veramente una ciliegina sulla torta di questa intervista, la citazione di André, e è anche una bella motivazione per i giovani.
Sì, perché sul breve periodo perdi se la guardi, nel senso, però è come, diciamo, è come piantare un albero e ti dici, oh, ma non ci sta niente, come lo raccontate? Invece sul lungo periodo questa cosa funziona, però se la guardi nel breve, no. Però secondo me dipende tu come cosa costruisci, ecco, piano piano, secondo me potrebbe sul lungo periodo poi la vince chi va in questa direzione.
Chi la dura la vince.
Bra.
Ecco, e questa intervista, che è in formula podcast, come sappiamo, è corredata ovviamente anche una sbobbinatura che viene pubblicata sulla nostra webzine di Radio Sherwood, una webzine che si occupa, oltre che di letteratura, anche di musica, di cinema, un po' a 360 gradi. E quindi la domanda finale che facciamo a tutti coloro che intervistiamo è quella di consigliarci, oltre che dei libri, anche una colonna sonora, un film, da associare magari un trittico nel mentre che magari qualcuno legge il tuo libro, che musica può ascoltare, oppure dopo che ha finito il tuo libro, che libro può leggere?
Come colonna sonora non posso che consigliare l'album di Buona Vista Social Club.
No, vabbè, ovvio.
Fa da cornice un po' a tutto nero chiaro quasi bianco, quindi soprattutto nella parte finale, quindi questo qui era la risposta chiaramente scontata. E mentre per quanto riguarda invece i libri, ti dico quelli che sono, fanno parte proprio del mio patrimonio letterario, ecco. Ce n'è uno che ho fatto anche un piccolo cameo, come si dice, i Little Eggs, non si costa sta cosa, all'inizio del primo capitolo, quando c'è l'incontro con le sorelle Iovine, Oreste Ferraioli sposta nel cassetto varie cose, tra cui il libro L'avversario di Carrel, E quindi è una storia che mi piace molto, tra l'altro tremendamente vera e scritta in un modo, diciamo, stupendo. Poi, secondo, metto Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi. È inutile che qualifico la bellezza, diciamo, di quest'opera, perché è conosciuta a tutti, penso, quindi è proprio, non lo so, è proprio il libro, secondo me, per me. E poi, anziché un libro, ti metto un autore che okay. Io ho tutto praticamente, perché mi piace tantissimo, è tutto Carver, Simon Carver, per la freschezza della lingua e la capacità di farti interessare a qualsiasi cosa, anche del quotidiano, che diventa, come dire, diciamo un immenso. Quindi mi piace tutto Carver.
Ok, ma hai dato dei preziosissimi consigli che spero che i nostri audioascoltatori seguiranno. E dove possiamo trovare il tuo libro? Spoiler, io a Padova l'ho già trovato in una libreria indipendente, come tu sai, lo troviamo a Limerick dell'Arcella a Padova, ma alternativamente dove possiamo trovare il tuo libro?
No, il libro grosso modo si trova un po' in tutti i circuiti, oltre a alcune librerie indipendenti sparse sul territorio nazionale, si trova in tutti i circuiti Mondadori, Feltrinelli, i soliti grandi gruppi. Si trova anche su Amazon, si trova dappertutto, perché la distribuzione della edizione, come dicevo prima, è la distribuzione nazionale, quindi anche se non c'è in una libreria, nel giro di 24 ore si riesce ad avere. Quindi se si vuole leggere si trova, ecco.
Ecco, ovviamente noi invitiamo i nostri ascoltatori magari a sostenere le piccole librerie del territorio,
sì, sì.
Oppure nel caso in cui siete completamente sprovvisti, fate l'ordine su internet, ma ordinate direttamente,
sì,
da Neo.
Sì, dalle librerie, sì, o dalle librerie direttamente da Neo. Comunque ci sono tante veramente realtà indipendenti che seguono tra l'altro la Neo con passione e quindi meritano. Se non sbaglio, a Padova ce ne sono più di una, dalla zona da dove, diciamo, stai telefonando, lì dove c'è la radio.
Ecco, anche perché noi abbiamo uno pseudo personaggio non protagonista del tuo libro, che tra l'altro è di queste parti qui, lo dobbiamo
dire.
Abbiamo
un
Vicentino nel libro, quindi
un Vicentino nel libro che è trattato un po' con disprezzo, però dal meridionale tipico della fioretta Ferraioli con la busta sotto al naso.
Ecco, quindi veneti all'ascolto, comprate il libro di Nero Chiaro Quasi Bianco di Pippo Zarrera, scusami, Nero Chiaro Quasi Bianco, scusami, ce l'ho sotto l'occhio, ma oggi con la mascherina non riesco a fare niente, assolutamente.
Immagino.
e noi ti ringraziamo e ti salutiamo da parte di tutto Radio Sherwood e ti aggiorniamo prestissimo, Pippo.
Grazie mille dello spazio e mi fa piacere di aver preso parte a questa intervista. Va bene.
Grazie,
grazie
Pippo.
A tutti.
Allora,
grazie.
A presto. Un bacio da Radio Sherwood.
Ok.
Ciao.
Ok, un bacio. Ciao, ciao.
Ciao.
Radio Sherwood, la migliore alternativa.